Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Cronaca dal mondo arabo, il podcast di Paola Caridi.
Quella appena trascorsa, come ben sanno i telespettatori o i lettori di giornali, è stata una settimana molto pesante in Medio Oriente. Una settimana contrassegnata dai suoni di guerra, tipici della guerra, e cioè da esplosioni causate da cannonate, da lanciagranate, oppure dai missili sparati da aerei o da elicotteri, oppure i razzi artigianali. Sono stati i suoni di guerra che si sono uditi fra il Libano, Israele e Palestina, e sono stati i suoni che hanno sentito le persone che hanno subito questa guerra. Il Libano, come sa chi ha seguito questa vicenda, è in una situazione molto confusa ormai da anni e soprattutto dall'assassinio di Rafik Hariri nel febbraio del 2005. Questo ultimo tratto, questo ultimo capitolo della confusione libanese è stato un capitolo un po' strano, un po' singolare, che forse in pochi si aspettavano, cioè questo scontro fra l'esercito libanese e il Fatah al-Islam, questo gruppo legato a Al-Qaeda o comunque legato ideologicamente ad Al-Qaeda che ha fatto base dentro alcuni campi profughi palestinesi in Libano. Ebbene, forse il dato più interessante è il fatto che ci sia un nuovo attore politico sulla scena libanese, e questo attore politico è l'esercito libanese, un esercito che fino a pochi mesi fa nessuno considerava poi tanto, perché nella storia recente libanese la potenza delle armi era delle milizie, cioè delle milizie sunnite, druse, cristiane e di Hezbollah. L'esercito è entrato sulla scena politica e si discute del perché l'esercito sia entrato sulla scena politica, perché ormai sia così più forte tanto da essere un concorrente delle milizie. È certo che gli attori internazionali che ora sono sulla scena libanese, la Siria da una parte, ma in questo caso le potenze occidentali, stanno guardando con molto interesse al rafforzamento delle forze armate di Beirut. Lo stesso momento negativo, come sappiamo bene, sta vivendo il conflitto israelo-palestinese, che peraltro si avvicina a un anniversario importante, quello che il 5 giugno sancirà i 40 anni dell'occupazione da parte israeliana dei territori palestinesi, e in questo caso la Cisgiordania, mentre Gaza non è più occupata, ma attorno a Gaza c'è un assedio da parte delle forze armate israeliane. In pochi anche in questo caso si aspettavano che questa fine primavera, questo inizio d'estate, fosse un periodo positivo, portasse buone notizie, e molti osservatori da queste parti invece hanno trovato solamente conferme in questa settimana. La conferma più importante è il fatto che in questo posto, in Medio Oriente direi in generale, ma soprattutto riguardo alla crisi israeliano-palestinese, non sembra esistere una strategia forte, peraltro questa non esiste tra Israele e Palestina, non esiste neanche in Libano. C'è chi dice che si navighi a vista e che cioè le strategie in atto in questo momento in Medio Oriente siano a brevissimo termine, tipo 15 giorni, 2 settimane, pochissime settimane al massimo, e nessuno sa cosa gli attori politici faranno dopo queste piccole strategie, queste strategie di breve durata. Per l'ennesima volta fra Israele e Palestina la crisi arriva all'inizio dell'estate, così come era successo l'anno scorso quando era stato rapito il caporale Gilad Shalit dalle fazioni armate palestinesi a Gaza. Ancora una volta non è la fine di giugno, in questo caso è la fine di maggio, ancora una volta è di nuovo Gaza al centro dell'attenzione, ma è anche la Cisgiordania. E il dato più interessante e negativo di questi ultimi giorni è l'arresto di 33 dirigenti del movimento islamista Hamas dentro la Cisgiordania, proprio nello stesso momento in cui continua questo scontro fra forze armate israeliane e fazioni militari palestinesi, con i raid dell'aviazione israeliana su Gaza, che hanno prodotto almeno una quarantina di morti in una settimana e i razzi Qassam e le fazioni armate palestinesi che lanciano i razzi Qassam sulle cittadine israeliane del Negev. Ebbene, in Cisgiordania è stata arrestata per l'ennesima volta una parte della leadership di Hamas, così come era successo poco meno di un anno fa, quando erano stati arrestati molti ministri, molti deputati e addirittura lo speaker del Parlamento, tutte persone che sono ancora in prigione. Questa volta è stato arrestato un ministro non più del governo monocolore di Hamas, ma del governo di unità nazionale palestinese, in cui c'è sia Fatah sia Hamas. È considerato una persona moderata, anche se la parola moderata ha un significato molto particolare in Medio Oriente. Parlo di Nasser al-Shaer, cioè del ministro dell'educazione che nel precedente governo era vice premier, che era anche una delle persone più importanti dell'università di Nablus. Ma assieme a lui sono stati arrestati i sindaci in un territorio che è sempre più frammentato, quello della Cisgiordania, e in cui è sempre più difficile spostarsi da una città all'altra per i checkpoint, perché ci sono strade separate per i palestinesi e per i coloni israeliani e perché c'è un muro. Le autorità comunali sono quindi diventate il personale politico più importante all'interno della Cisgiordania, e arrestare un sindaco o un assessore comunale significa arrestare un politico di rilievo per quelli che sono i parametri di questo strano posto. Però la cosa più interessante forse di questa settimana, a parte le questioni della guerra, e cioè le vittime, i feriti, i traumatizzati e tutto quello che è successo in questa ultima settimana, ebbene, forse il dato più interessante è il ritratto di un uomo che si chiama Mustafa Barghouti, è il ministro dell'informazione. Secondo i nostri parametri non sarebbe molto poi così importante all'interno dei governi occidentali, invece all'interno del governo palestinese Mustafa Barghouti è un uomo che sta diventando sempre più importante. Da una parte è stato l'unico, 2 anni fa, quando ci furono le elezioni presidenziali, a competere con Mahmoud Abbas, il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese. È un medico, è un uomo che si è formato nelle ONG e nel rapporto con gli occidentali, ed è stato poi il deus ex machina del governo di unità nazionale, quello che ha messo d'accordo Fatah e Hamas. Ebbene, Mustafa Barghouti, che non ha nulla a che vedere dal punto di vista della parentela con Marwan Barghouti, il leader di Fatah in galera ormai nelle galere israeliane ormai da anni, Mustafa Barghouti usa strumenti di comunicazione occidentali, persino israeliani. Fino ad ora avevamo sempre assistito a un ministro dell'informazione o comunque a una comunicazione palestinese che era spesso basata, se non sulla propaganda, però sulla mancanza di strategie comunicative molto efficaci, un po' retro, un po' anacronistica, un po' resistenziale. Mustafa Barghouti invece usa strumenti comunicativi estremamente innovativi, e spesso usa gli stessi strumenti che usa il ministero, che usano i portavoce israeliani. Per esempio, nell'ultima conferenza stampa di giovedì 24 maggio ha dato ai giornalisti riuniti a Ramallah un CD, ha dato dei dati, scusate il gioco di parole, ha dato delle cifre sulle vittime dell'ultima settimana di scontro fra israeliani e palestinesi, ha dato le cifre dei feriti, dei morti, ma anche dei traumatizzati per shock, che è una cifra che finora era stata usata solamente dagli israeliani per le persone che erano state colpite psicologicamente da traumi legati all'arrivo dei razzi Qassam sulle città come Sderot. Ebbene, adesso anche l'informazione palestinese usa questi metodi, e poi ha mostrato i video, dei video fatti dai giornalisti che si trovano all'interno della Cisgiordania o di Gaza, e ha soprattutto indicato una nuova strategia diplomatica, perché non è solo il ministro dell'informazione Mustafa Barghouti, è uno che conosce bene l'altro, che conosce bene l'europeo, che conosce anche più l'europeo dell'americano, perché ha sempre avuto a che fare con le organizzazioni internazionali che hanno speso e continuano a spendere molti soldi dentro la Cisgiordania e dentro Gaza, e quindi ha chiamato le organizzazioni internazionali, non solo l'ONU, ma anche per esempio l'Unione Europea, a prendersi le proprie responsabilità sul piano della legalità. Dal punto di vista comunicativo è stato estremamente efficace e usa benissimo sia le conferenze stampa sia le televisioni. Questo vuol dire che qualcosa per l'ennesima volta è cambiato nel mondo arabo e in generale nel Medio Oriente.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.